Eccoci qua, Pietro, ancora nel rettilineo. Incomincia a diventare un pochettino tutto uguale questo rettilineo sul Forte Avenue a un certo punto. Quando ho raccontato il percorso in miglia, ho fatto una certa fatica a cercare di capire dove scattasse quale miglio, perché alla fine l'ho dovuto camminare per riuscire a capire esattamente dove iniziasse questo miglio. E questo miglio è un po' particolare per me perché ha un titolo, che lo diciamo dopo nella siglina, che parla di un parco che in realtà durante la maratona noi non vediamo, perché è un parco che è vicinissimo, la maratona lo sfiora ma non lo vede mai. E quindi il mio primo consiglio, prima ancora di iniziare, è se capitate a Brooklyn, e capitate in questo pezzo di Brooklyn Sud, che si chiama Sunset Park, andate a vedere Sunset Park, perché è uno dei parchi più carini, meno conosciuti di Brooklyn, dove si può vedere un bellissimo tramonto, ma il nome era già uno spoiler. Tu che ne pensi? Che ne pensi di questo maledettino rettilineo che ci troviamo davanti?
Sì, beh, in effetti iniziamo a vedere più o meno le stesse cose sui lati della strada. Sono già 2 miglia che corriamo qui, però è anche vero che qua io ricordo questo tratto perché cambia qualcosa. Lo vedremo tra poco che cosa cambia, per cui io direi che forse è il caso di iniziare la nostra puntata. Io sono Pietro Paschino.
Io sono Lorenzo Dell'Uva.
Questo è Dal Verrazzano a Central Park, il podcast dedicato alla maratona di New York.
E questo è l'episodio Miglio 5, Sunset Park.
Per questo miglio ho chiesto a un amico che si chiama Guido Rimini di partecipare. Io e lui ci siamo conosciuti qualche anno fa, 5-6 anni fa, se non ricordo male, proprio grazie alla corsa. Prima ci siamo conosciuti online su Run Lovers, come poi ho anche conosciuto te, Lorenzo. Quindi prima in maniera virtuale, poi alla prima occasione abbiamo corso insieme. Era la terza o la Ho la quarta curva di una gara ad Alghero, in un percorso un po' ostico per uno che era la prima gara come me, e l'ho incontrato lì, l'ho riconosciuto, ci siamo fatti la gara insieme e da lì siamo diventati amici. Ciao Guido, buonasera, benvenuto Dal Verrazzano a Central Park, grazie per aver accettato.
Ciao Pietro, ciao Renzo,
Ciao.
grazie a voi. E diciamo che da lì sei diventato il mio pacer personale perché io la mia prima mezza maratona col record, grazie al quale poi sono riuscito ad arrivare ad avere il pettorale per New York, l'ho fatta a Cagliari grazie a Pietro che mi ha fatto da lepre e mi ha tirato per tutti i 21 km della mezza di Cagliari nel 2015.
Quindi è colpa tua, Pietro. Anzi, diciamo, è colpa di Run Lovers se siamo qua. Diamo la colpa a chi lo merita, perché sennò poi dopo. Poi Guido, tu sei un avvocato, quindi avvisaci se possiamo dire certe cose o meno, sennò io sono preoccupato. Però sì, è colpa di Run Lovers se siamo qui. Quindi siamo tutti amici per Run Lovers, diciamo la verità.
Questa è una cosa che è sempre bene dire, diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Guido, io so che tu hai corso la maratona di New York 2 volte. Che cosa ci racconti di quell'esperienza della prima e della seconda? Perché è interessante, fammi aggiungere prima di sentire la tua risposta, è interessante che molti di quelli che corrono New York poi la ricorrono. E questa è una caratteristica. Quindi ti chiederei di raccontarci la tua prima esperienza a New York e perché la seconda?
La prima esperienza a New York è stata un caso perché io avevo fatto poche maratone, non è che ne abbia fatto molte neanche adesso, sono a 9. Avevo fatto Roma come prima maratona e Parigi. A un certo punto avevo fatto il tempo, grazie a Pietro appunto a Cagliari, avevo fatto un tempo che per me era un buon tempo, 1,31, e chiacchierando con un'altra amica che corre molto più veloce di me. Mi dice: guarda che a New York puoi anche avere il pettorale grazie al tempo. Ho detto: possibile? Sì, arriviamo sul sito, guardo e mando la candidatura. Mi è arrivata il pettorale, quindi io il mio primo pettorale della maratona di New York l'ho avuto grazie al tempo che avevo fatto a Cagliari, grazie a Pietro.
Aggiungo che è ragionissimo, il tempo si può ottenere così il pettorale. È curioso dire che i tempi della mezza maratona sono facili, passatemi il termine
Sì,
perché 1,31 non è
sì.
facile, mentre i tempi della maratona
Sono
sono più
impossibili.
difficili di quelli di Boston.
Sì.
Cioè c'è questo stranissimo modo per entrare per i quali puoi essere un runner veloce ma normale ed entrare con tempo di mezza maratona, ma essere un alieno se vuoi entrare col tempo di maratona, più alieno che Boston.
Molto più alieno che Boston. Io Boston l'ho avuta con un tempo normale e potrei averla ancora adesso, grazie all'età un po' avanzata. con un tempo normale. E New York non ce l'ho il tempo per entrare con la maratona, devo sempre entrare col tempo della mezza. Dunque, la mia prima esperienza newyorkese è stata che appunto io sono andato lì senza agenzia, sono arrivato, diciamo, ero nella condizione in cui il runner americano medio, nel senso che avevo il mio pettorale, mi sono dovuto organizzare io l'albergo, il volo, tutto. Non sapevo nulla, per cui avevo fatto la colazione la mattina alle 4 del mattino nel bagno della stanza senza far troppo chiasso per mia moglie che dormiva a quell'ora. Sono arrivato alla Public Library alle 5 e mezzo a prendere l'autobus perché andavo fra quelli che venivano portati con l'autobus.
Che errore, Pietro?
È un erroraccio questo. Eh sì.
Io sono un acceso sostenitore dell'autobus
Ah, vabbè,
perché è
allora
bellissimo.
finiamo qua. Finiamo qua. Pietro, sferma tutto.
Perché è bellissimo? Perché l'autobus ti dà una sensazione, cioè quando tu sei lì, arrivi a Public Library e vedi che è tutto il marciapiede che parte dalla sesta, la 42 se non sbaglio, e poi il pezzo della quinta, con tutta questa fila larghissima di persone, tutti i volontari che ti fanno già i complimenti solo perché sei lì. E vieni, dico io, deportato. Io dico sempre che quella sembra una deportazione, nel senso che ci sono i quattro autobus, le transenne, c'è l'apertura della transenne, il tanto delle porte, con tanta bandierina arancione si parte. Ed è bello già quello. Dopodiché arrivi, dopo questo viaggio in autobus, dove più o meno fai conoscenza col tuo vicino di posto, io non parlo benissimo l'inglese, quindi parlucchiavo, ma insomma, tanto di capire, riuscivo, arrivi a Fort Worth, dove è una base militare, quindi ti perquisiscono, ti tolgono tutto quello che hai, cioè tu passi, non dico nudo, ma quasi, cioè non è che puoi pensare di passare con l'orologio, nulla, tutto quello che hai viene controllato perché quella è una base militare. E dopodiché arrivi, vieni proiettato in questo villaggio per me fantastico all'epoca, dove sì, ti hanno dato un sacco di consigli, copriti bene, fai questo, fai quello, fai quell'altro. La prima cosa che prendi è il famoso cappellino della Dunkin' Donuts arancione e fucsia, che poi ho messo nei braghetti e ce l'ho perché mi sono fatto 42 km col cappellino dentro i braghetti per portarlo.
Quella è una delle cose più importanti della maratona, Guido. Vale
Sì,
più della
è
medaglia. È
fondamentale, fondamentale, sono
anche una
d'accordo.
delle poche cose gratis, diciamoci la verità.
Sì. Dopodiché tu arrivi lì che ignorante con le tue cose e scopri che ti puoi ingozzare di bagel, di tutto quello che vuoi. Arrivi alla partenza che hai mangiato 5 bagel, bevuto 6 caffè americani, 2 tè, hai fatto l'impossibile
Hai già quasi sbagliato tutto, diciamo, a quel
praticamente.
punto,
Sì,
compreso
dopodiché,
l'autobus, compreso l'autobus.
la cosa importante è stata, io sono uno sempre puntuale. E all'entrata del corral io ero, credo, il primo. Quindi quando hanno aperto il corral, perché io ero nella prima wave, col tempo di 1:31 di maratona, partivo nella prima wave, di mezza, scusate, e all'entrata del corral, quindi entro per primo e ci sono un'altra fila mostruosa di bagni chimici, pulitissimi perché non li ha ancora usati nessuno, sono usciti dalla fabbrica, una cosa fantastica. Questo per un corridore è una cosa importante. Chiunque, qualunque corridore ci senta, capisce l'importanza di avere avanti un bagno chimico profumato.
Non solo sono d'accordo, devo dire una cosa, che un po' ti perdono sulla scelta dell'autobus perché eri Wave 1, perché il vero dramma dell'autobus, a dirla proprio tutta, a parte che il traghetto è più scenografico, però va bene, il vero dramma dell'autobus è che su quell'autobus con te c'erano anche quelli di Wave 4, perché il Verrazzano chiude a una certa ora per
Sì.
far partire la gara e quindi anche quelli di Wave 4 partono a quell'orario il mattino, però non è che entrano per primi nella Wave 1, entrano per ultimi nella Wave 4 e quindi si sparano non un'ora a un'ora e mezza a Fort Worth, ma se ne sparano tre e mezzo e a quel punto il traghetto vince 9 a 0. Ma torniamo Pietro sul chilometro, sul miglio di cui dobbiamo parlare. Tu te lo ricordi Sunset Park, Guido?
Io me lo ricordo un po' perché è la parte, diciamo così, nella quale, direi, nella quale iniziano a riconfluire le tre onde. Cioè io il primo anno sono partito in arancione, quindi nella parte sotto no, scusate, verde il primo anno, arancione il secondo. Il primo anno verde, quindi nella parte sotto del ponte, che è quella un po' deludente perché senti tutta la partenza dei top runner e tutto, ma tu non la vedi perché sei a livello di sotto. E quindi ho fatto il percorso il primo anno del verde. E mi ricordo l'impressione di quando a un certo punto ti vedi arrivare questi altri percorsi, no? Quelli che partono dall'arancio, quelli al blu e quelli che confluiscono. Il bello di Brooklyn è che appunto è il momento in cui sei sceso dal ponte, senti il rumore, vieni catapultato in una realtà che non hai mai visto. Perché specialmente se hai fatto, come avevo fatto io prima, Roma, dove se non ti insultano sei già andato bene. La sera prima il tassista dice: "Oh, questi della maratona che rompono, che cosa vogliono?" Parigi, che sì, non era male, ma non era questo tifo così. Il primo impatto col tifo americano è una cosa incredibile. Oltretutto, il 2016 è stato il primo anno dopo gli anni terribili. C'era stata quella saltata per il ciclone, c'era stata quella del vento che spostava i top runner di 5 metri di lato sul ponte. Il 2016 è stato un anno, mi dice il mio allenatore Fulvio Massini, che è stata fino a quel momento era stata l'edizione col tempo più bello che si sia mai visto la maratona a New York. Quindi io sono arrivato in una giornata col cielo azzurro, fredda ma il cielo azzurro. E quello che ti frega a New York, secondo me, sono i bambini. Sono la cosa più pericolosa che esista, perché tu parti a New York. Sei alla terza maratona, quindi sei un po' sprovveduto e tendi a partire già un po' troppo veloce. Vedi il Garmin e dici: "Cavolo, sono troppo veloce, devo rallentare." Dopodiché ci sono tutti i bambini di lato, con la mano tesa per darti il 5. Io non resisto con i bambini che mi danno il 5. E quindi dai 5 a tutti i bambini e continui a correre. Guardi il Garmin e dici: "Sono troppo veloce." Altri bambini, batti la mano ai bambini e continui a
Troppo
guardare il
veloce e
Garmin.
con deviazioni, quindi alla fine hai fatto 64 km,
Esatto,
tra
e
l'altro.
continui a sapere che sei troppo veloce, che stai deviando, ma ci sono i bambini e sei rovinato perché continui e passi.
Se solo avessi preso anche il traghetto, avresti fatto percorso pieno delle cose giuste.
Delle
Però
cose belle da
vabbè,
fare.
puoi ancora recuperare in un'altra edizione.
Ti do un hint sul punto in cui ci troviamo, Guido, magari ti viene in mente più facilmente. Questo è il tratto in cui inizi a pensare che sia pieno di italiani. E inizi a pensarlo non perché è veramente pieno di italiani, ma perché siccome questa zona è quella un po' più ispanica di questa parte di Brooklyn, ci sono tantissime bandiere messicane. Quindi tu che stai correndo vedi il tricolore e vedi che c'è una bandiera simile alla nostra. Non fai caso all'Aquila, se non ricordo
Sì,
male,
l'Aquila che c'è al
della bandiera
centro.
messicana e pensi che siano italiani. In realtà sono ispanici. E poi per quello che hai appena detto riguardo a questo, non dico fastidio, però insomma poca propensione al tifo che abbiamo noi e i nostri connazionali in Italia. Questo ti deve subito far capire che in realtà quelli sono messicani, ispanici, però è bello perché ci passi, vedi che ci sono tantissime bandiere, proprio tante, e ti dà un sacco di calore. Poi i bambini che riescono a leggere il tuo nome, se hai il tuo nome scritto, a me è capitato così, e lo leggono bene, perché gli americani cercano di farti il tifo, però il nome lo storpiano un pochino. Poi Pietro per loro è difficilissimo.
E pensa a Guido per loro è impossibile, io anche in questo avevo avuto le dritte giuste, per cui avevo il nome stampato sulla maglia, addirittura ho corso con una maglia diversa da quella, io ne avevo una portata stampata da Sassari, che era una maglia invernale, arrivo lì a New York e vedo che c'era un caldo, tra virgolette, però no, non il freddo che mi aspettavo, ho detto io qua, come faccio a correre con la maglia che mi sono portato, con la termica tutta pensata? Ho detto io qua schiatto al caldo. Allora ho comprato una maglia all'Expo e l'ho fatta stampare lì. Quindi la mia maglia è in New York. Non è quella che mi ero portato da Sassari stampata, ma è stata stampata lì all'Expo in New York e dell'allora sponsor del 2016. È una maglia col nome scritto davanti che è stato stampato lì a New York.
E anche questo è un bel ricordo, direi.
Bellissimo. L'anno successivo avevo la maglia fatta apposta, avevo la maglia della società personalizzata col nome, perché io il consiglio che do sempre a chiunque faccia le maratone americane è che devi avere il nome stampato avanti, non è possibile non averlo, è follia non averlo.
Sì, io per una serie di motivi personali un po' surreali ce l'ho scritto dietro, però.
Guido, devi sapere, chiunque ci ascolti ora saprà che Lorenzo corre con la maglia della sua squadra del cuore,
Sì.
che è la Roma, come ben
No,
sappiamo.
adesso
La
ha
Juve?
bocciato. No, no, non si può
No?
dire parolacce, che non si può dire poi il contenuto del podcast diventa esplicito, si dice in questi casi. No, io sono tifoso del Napoli e quindi corro con la maglia del Napoli. Ormai c'ho tutta una tradizione
Sì.
per la quale la maglia deve essere quella ufficiale da gara, che costa anche una sassata
Sì.
e che però compro, diciamo, come gesto di supporto alla mia squadra, che quindi dietro porta il numero dell'edizione della Maratona di New York che sto correndo
Sì.
e il mio nome come se fossi un calciatore. Quindi
Ecco.
il nome ce l'ho scritto dietro. L'unica eccezione, quando arriverò a 10, l'ho già detto, non ci sarà scritto Lorenzo perché è impossibile, anzi è illegale pensare di avere una maglia del Napoli con scritto 10 dietro e non un altro nome, e invece metterci il mio.
Potresti
Quindi.
aggiungere, invece che il 10, metti una X e così metti il tuo nome.
No, è impossibile. Sarà un onore se Dio vuole tra 3 edizioni correre con quella maglia lì.
C'è una cosa che devi sapere, Lorenzo di Guido, è una frase che lui mi dice sempre, è che è diventata tanto celebre quanto poco credibile. La sua frase più famosa nel nostro gruppettino di amici che corrono insieme è: io odio la maratona. Cioè, tu poi lo senti dire questa frase qua e gli crederesti pure, perché la dice con talmente tanta convinzione che dici: no, vabbè, a questo lo obbligano, va a correre, però proprio è una cosa che non vuole fare. Poi ne finisce una. Per una settimana, due, ti dice quanto è stato brutto passare in quel tratto con la salita e doveva farlo a 4,50, invece l'ha fatta a 4,30 e poi l'ha pagato. Poi dopo 2 settimane si sta iscrivendo a un'altra gara. Questa è la situazione standard di Guido. C'è però da dire una cosa. Me l'ha detto per Parigi, me l'ha detto per Berlino, me l'ha detto per Chicago. Per Chicago, Chicago è stata terribile, la
Non mi è
maratona più
piaciuta
brutta
nulla.
della
No,
vita, ecco, vedi, lo senti. Poi però ti
Pisa.
dice che New York la rifarebbe tutti i giorni.
Esatto, ma io aggiungo una cosa prima di sentirti, che anche Grete Waitz, che è l'atleta norvegese che ha vinto la maggior numero di edizioni della Maratona di New York, la prima volta che l'ha vinta da assoluta outsider, nessuno si aspettava che la vincesse, nemmeno lei. E la prima cosa che ha detto al marito appena tagliato il traguardo è: non farò mai più una gara del genere. Ecco, quindi diciamo che sei in ottima compagnia, eh.
Io la mia prima New York l'ho finita azzoppato perché ho un problema al ginocchio che ogni tanto si presenta. L'ho finita azzoppato. Io la prima volta che ho fatto Central Park lo ricordo camminando, spinto da quel tifo incredibile degli americani che ti portano quasi fisicamente per mano al traguardo. E arrivato azzoppato, dolorante, ho detto va bene, la rifarei anche domani mattina. 20 giorni dopo ho fatto Firenze.
Appunto, giusto, a
Però odio la
proposito di
maratona. Però è vero che
azzoppato.
odio la maratona, non è la mia gara, non è la mia gara, è una gara
Pensa
che.
se lo fosse, pensa se lo fosse. Senti, dicevamo, ho sentito parlare di Chicago, eccetera, quindi tu sei uno sulla strada di Abbott Majors.
Uno che tenta, sì, che tenterebbe le
Diciamo
major.
che cosa sono le majors, perché magari chi ci sente.
Allora, le major sono le sei maratone teoricamente più importanti del mondo, che sono le tre americane importanti, cioè New York, appunto, Chicago e Boston, poi c'è Berlino, poi c'è Londra e poi c'è Tokyo. La cosa più incredibile è che i pettorali più difficili in assoluto da avere sono quello di Londra e quello di Tokyo. Perché? Boh. Perché per motivi strettamente commerciali, non legati, diciamo, alla qualità della maratona, perché la più onesta, a mio parere, è Boston. Boston, se tu hai il tempo che ti permette di avere il pettorale, hai il pettorale. Perché? Perché sì. È infatti quella che vende meno pettorali ai tour operator, mentre tutte le altre danno tonnellate di pettorali ai tour operator e è più difficile da avere per i normali, diciamo così, runner. Londra, io l'ho avuto col tour operator, dopo averci provato in tutti i modi, lotterie, contro lotterie e tutto. L'ho avuto col tour operator. Tokyo l'ho avuto con la lotteria. Ho avuto la fortuna. I miei amici hanno fatto la charity. Io mi sono rifiutato di spendere quei soldi. Ho provato, tac, la lotteria. Lotteria l'ho vinta 2 volte. Una volta per Tokyo e la mia seconda a New York. La mia seconda a New York, io una sera ero a cena con dei colleghi. A un certo punto mi arriva un messaggio sul cellulare e mi dice: prelevate, adesso non mi ricordo quanto sia in euro, perché era. No, era proprio, prelevate 199 dollari. Ho detto, perché prelevate 199 dollari? Ho scorrere cosa ho detto. Ah, perché avevo fatto la lotteria di New York, non me lo ricordavo.
Allora, ti fermo anche qua per dare qualche indicazione,
Sì.
senza che per forza devo mandare tutti a leggere il libro che è un mattonone, come dice Pietro. A New York, oltre al pettorale, tu sei un esempio dei vari modi in cui si può entrare, e hai tour operator, che è il modo più comune per andare a New York. Si entra anche attraverso una lotteria che in anni normali, standard, si tiene tra gennaio e febbraio. Ci si iscrive, non costa niente, e circa un mese e mezzo dopo, se ti arriva il magico addebito sulla carta di credito, paghi quelli che sono l'ultima volta erano 275 dollari e vieni estratto e quindi entri alla Maratona di New York. Vuol dire che hai il pettorale, ma tutto il resto, tutto, volo, albergo, eccetera, ce lo devi mettere te. Quindi quando uno vince la lotteria, vince il diritto a pagare il pettorale e immediatamente paga. Le altre maratone, molte delle majors, hanno un meccanismo di lotteria e come dice Guido, posso testimoniare anch'io che da anni provo Londra, Tokyo. E mi sento sempre dire no, grazie, mai vinto una lotteria, neanche a New York. Io non sono mai entrato neanche a New York, nemmeno neanche a New York. Ti dicono, qualche anno fa a Londra mandava un'email, sarà arrivata anche a te, che diceva commiserations, che è il contrario di congratulations. Io sono andato a cercarlo sul dizionario, ho preso in giro per non usare altre parole. Tutti i miei amici che sono a Londra dicono, ma voi a Londra come parlate che scrivete commiserations? Cioè tu mi stai dando una cattiva notizia, avete una parola apposta. E quindi, però sì, le majors sono interessanti, sono un argomento interessante perché diciamo la verità, è un po', diventa un po' un meccanismo da collezionista, no? Ne hai fatta una, ne hai fatte due.
Sì, diventa un meccanismo da collezionista. Allora, conosci di tutto. Cioè, io ho conosciuto un tizio che aveva le disponibilità economiche, si comprava i pettorali uno presso l'altro, non gli interessava nulla del tempo. C'è chi. Il discorso è che queste major, alla fine che hai fatto queste sei maratone, alla fine ottieni il famoso Six Stars, cioè una medaglia grande col nastro celeste, la chiudono 500 persone più o meno, posti tipo Londra o Tokyo ne danno 500, cioè sono mediamente 500 quelli che arrivano a avere la sesta, a chiudere le sei. È una cosa molto bella, tu giri per la città anziché avere la sola medaglia normale, hai anche questo medaglione, tutti sono così che ti guardano estasiati, però è diventato molto un affare commerciale, cioè un tempo Tokyo era una maratona qualsiasi, adesso è diventata una cosa impossibile da avere, che però devi avere. L'anno scorso l'hanno annullata per il Covid, l'hanno annullata, ci ho rimesso il volo e il biglietto dell'aereo, perché l'hanno non annullata, l'hanno annullata per noi normali corridori e l'hanno fatta solo per i professionisti perché serviva per qualificarsi, era l'ultima occasione per qualificarsi per le Olimpiadi. E quest'anno l'avevano posticipata perché di solito si correrebbe in marzo. E l'avevano posticipata a ottobre e hanno deciso anche quest'anno che non si correrà, o meglio, che non si correrà per chi arriva overseas, cioè per gli stranieri.
Diciamoci una cosa, che quest'anno ottobre 2021, il momento in cui ci parliamo, quest'anno ottobre ci sono, se le vuoi fare un piccolo trucchetto, se sei molto ricco, molto allenato e c'hai molta voglia, puoi fare tutte le sei tappe delle majors, credo in 4 settimane, una roba incredibile, perché diciamo a difendere New York e Chicago, che sono le maratone autunnali,
E Berlino.
e Berlino, esatto. Berlino è rimasto a posto suo, diciamo le maratone primarie, le tre maratone primarie delle majors che sono appunto Boston, Londra e Tokyo, op, si sono spostate tutte tra settembre e ottobre, creando un ingorgo da maratona veramente unico e speriamo per sempre.
Se non avessero annullato Tokyo, dicendomi grazie, ne riparliamo al 2023.
Ah, però.
Se non avessero annullato Tokyo, io avrei avuto Londra e Tokyo a 14 giorni di distanza l'una dall'altra.
Quindi i 20 giorni tra New York e Firenze che hai fatto sono niente. Tra l'altro l'ho fatto anch'io New York.
Sì, sono
Anch'io ho
niente.
fatto New York e Firenze. Firenze è stata l'unica maratona in cui ho avuto dei crampi e mi sono chiesto, chiediti perché.
Forse eri poco allenato, Lorenzo. C'è un'altra cosa di cui vorrei parlare approfittando della presenza di Guido, ed è il fatto che qua nel quinto miglio siamo arrivati a utilizzare i ristori già per la seconda volta. Da questo punto di vista, le gare americane, le gare estere solitamente sono un po' meglio organizzate rispetto a quelle italiane. Abbiamo i ristori che che sono solitamente distribuiti ogni miglio o al massimo ogni miglio e mezzo, per cui hai fatto 5 miglia, hai già potuto utilizzare, anzi bere magari per due volte, prendere anche a volte qualcosa da mangiare. Vorrei parlarne con Guido perché Guido fa parte di una società che si chiama Alghero Marathon, con cui io non sono tesserato, ma con loro vado molto spesso a correre, e organizzano una gara a cui io partecipo quasi sempre, che è la mezza maratona di Alghero, che tra l'altro, non perché Guido sia qui presente, ma comunque è ben organizzata, però i ristori sono ovviamente inferiori e il carico di persone è inferiore. Una cosa che io mi sono sempre chiesto è come può essere organizzare, io ho visto come loro si impegnano per organizzare la mezza di Alghero, e ho detto, ma come sarà organizzare New York? Deve essere un carico di lavoro incredibile e deve esserci uno stress che non riesco neanche a immaginare.
New York funziona perché hanno un'organizzazione professionale, cioè mentre noi siamo tutta gente che fa altro e che per qualche giorno della sua vita si butta a fare questa cosa qua, New York è un'organizzazione professionale. Avevo fatto un conto che praticamente c'era un volontario ogni, mi pare, 50 massimo corridori. Cioè è una cosa veramente spaventosa. Ti basta vedere così il ristoro, qualunque ristoro in New York, che tu passi, no? Ci sono quelli che urlano water, water, quelli con l'acqua. Poi ci sono quelli get, che le prime volte tu non capisci perché sono questi che urlano. C'è una fila di ragazzi col poncio, perché se no, come tu passi e prendi la roba, li allagheresti o di acqua o di sali minerali.
Ragazzi, vi do un tip su questo: quelli verdi sono acqua e quelli arancioni sono Gatorade, quelli col poncio.
Lo so, ma loro urlano lo stesso. Quindi tu passi la prima volta, cioè ripeto, la prima volta tu immaginati uno che ha fatto, sì, Roma e Parigi, quindi l'esperienza è questa, che di colpo si vede proiettato in questa cosa qua. Veramente è una cosa incredibile, cioè vedi l'organizzazione portata al massimo livello. New York secondo me è il livello top di organizzazione, io credo che sia la meglio organizzata, è quella che mi piace di più, forse anche più di Boston, che pure è molto ben organizzata, è molto sentita dentro la città, forse è la più sentita che io abbia visto, però come livello organizzazione New York è veramente stratosferica, una cosa stratosferica. Dunque, dicevo, siamo in questo stradone, nella quarta, questo stradone, e lì quello che non è un abitué di New York capisce finalmente una cosa, perché nei libri si sente nord, sud, est e ovest nelle avenue, e capisce che quella quarta avenue dove sta correndo non ha niente a che fare con la quarta avenue di Manhattan, così come la prima. È una cosa... è una scoperta, di colpo hai questa scoperta mentre stai correndo, perché tu vedi dei nomi a un certo punto, come quando vedi Broadway, no? Dici Broadway, ma io non so, dice, ma è Broadway, ci camminavo ieri, era da un'altra parte, non era qua.
Guarda, ci sono due modi per scoprirlo: lo scopri correndo la maratona di New York o sbagliando metropolitana guardando il nome della fermata, perché esistono alcune fermate tipo che si fermano a Broadway di Brooklyn, che se tu sei distratto semplicemente in un'app metti Broadway, ti dà la fermata, non so, della linea G, prendi e arrivi lì, fai 200 cambi e arrivi nella Broadway sbagliata.
Io l'ho scoperto lì, su questo stradone, fai questo stradone lungo, ecco, è la parte, diciamo che è bella ancora perché sei all'inizio, perché sei ancora fresco, perché se stai correndo i tuoi primi 10 km, hai un passo, come ho detto prima, se non l'hai gestita e non lo gestisci, più veloce di quello che potresti tenere, quindi sei tutto bello allegro e ancora stai andando gran bene. Giri, io i primi 10 di giro sotto i 50 minuti, non dovrei perché ho un piano gara da 5:20 per arrivare, calma, no, giri sotto i 5. E poi ci sono i bambini che ti danno da mangiare, ti danno di tutto, cioè oltre a questi ristori ufficiali che sono spaventosi a New York, poi ci sono i ristori dell'uomo, sono i bambini che sono lì apposta col vassoio di arance che hanno tagliato apposta per te, c'è quello che ti offre il Coca-Cola, c'è quello che ti offre, cioè se uno vuole finisce la maratona di New York che anziché dimagrire è ingrassato 12 kg.
Quindi rimanete leggeri la sera prima della maratona di New York. Senti Guido, ma pensi di ricorrerla a New York?
Sì, io odio la maratona, ma a New York la correrei tutti gli anni.
Quindi non sono l'unico idiota, diciamo.
Per me è bellissimo, per me proprio è... Amo anche Berlino è molto bella, però New York...
La vorrei correre nuovamente anche io a New York, ma credo che sia una cosa nota.
La facciamo assieme, Pietro, dai, dai, la facciamo assieme. La prossima la facciamo assieme io e te.
Per me non ci sono problemi. Io sai bene che tanto è una cosa che abbiamo già detto in altre occasioni. Penso che tu sia d'accordo con noi e con gli altri amici che hanno condiviso con noi questo pensiero. A New York, meno che mai, si pensa al tempo da fare e si pensa di più a divertirsi.
Se uno pensa al tempo che deve fare a New York, secondo me ha sprecato i suoi denari. Io la mia seconda a New York l'ho fatta, che ero reduce dal mio record in maratona, fatto grazie appunto all'allenamento e tutto, avevo fatto il record a Berlino. New York l'ho fatta, addirittura facevo da lettere a una ragazza che cercava di inseguire le 3:30 che servivano a lei per Boston, e quindi l'ho fatta facendo la pacer, ma spensierato perché correvo a servizio. Facevo il Pietro della situazione, il solito è Pietro che lo fa con me, lì ho fatto io il Pietro per questa ragazza.
No, sto pensando che tutti quelli con cui parliamo, tutti quelli che hanno corso la maratona, tutti quelli con cui parliamo sul podcast della Maratona New York, tutti dicono andate piano, godetevi la gara. Io ovviamente sono d'accordo, a meno che non sia un gigantesco complotto affinché tutti vanno, corrono tutti piano e tu puoi puntare a fare il tempone rispetto. Sono arrivato 300esimo perché tutti gli altri li ho convinti ad andare piano. E quindi, se non puoi andare più veloce, convinci tutti gli altri ad andare piano, pure è un metodo.
Io e Pietro abbiamo un'amica della mia società che a New York ha sparato un tempo mostruoso. Lei è molto forte, però non era preparata per fare quel tempo. Ha detto che stava correndo, a un certo punto ha visto che le gambe andavano, ha visto che il tempo era buono, ha fatto una cosa tipo 3:15, che è un tempo importante a New York.
Beh, è importante un po' ovunque, 3:15.
Sì.
Esatto, è bravissimo Pietro, è importante un po' dovunque, ma New York è più importante perché New York è più difficile come gara,
Beh
l'abbiamo
sì,
detto
più
tante
finale, più
volte.
finale.
E ripeto, io come benchmark uso sempre i top runner ci mettono 3-4 minuti in più, che sembrano niente, ma per quelli 4 minuti sono
Un
un'eternità.
chilometro e mezzo.
E quindi se i top runner ci mettono 3-4 minuti in più rispetto ad altre gare, e gli esseri umani normali,
L'amatore ce ne mette dei 10 e
non c'è
15.
verso, non c'è proprio,
Facilmente,
non c'è verso.
facilmente,
Va
facilmente.
bene, allora ragazzi, io direi, guardando il timer, direi che anche oggi purtroppo siamo arrivati a fine episodio. Potremmo continuare a parlare con Guido delle sue gesta. Magari la prossima volta ci racconterai di Tokyo, chi lo può dire, no? Quando faremo
Nel 2023.
l'edizione di questo podcast dedicata al maratone di Tokyo, tipo dal Wow! Al Yilwo!
Com'è che si chiama? Dal Monte Fuji all'onda di Kanagawa.
Esatto.
Grazie Guido per aver accettato l'invito.
Grazie a voi.
Grazie a voi che avete ascoltato anche questo episodio. Mi raccomando, spargete la voce, dite ai vostri amici di ascoltare il podcast più bello mai fatto sulla maratona di New York, dal Verrazzano a Central
Anche l'unico
Park.
probabilmente, quindi è più facile dire agli amici di sentirlo, ma va bene, lo stesso.
Non diciamo queste cose,
Meglio, no? Nel
Lorenzo,
senso,
dobbiamo
vabbè,
farci pubblicità.
ragazzi, lasciate 1 miliardo di stelline, recensioni, sharatelo sui social, correte felici, fate i bravi, ci sentiamo prestissimo. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao!
Thank you.